al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi e da Federico Piana, ancora un pomeriggio insieme per questa emergenza terremoto in Abruzzo. Staremo insieme fino alle 17 circa con vari ospiti e interviste. Federico Piana, un aggiornamento sulle ultime notizie dal luogo del sisma.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, io do subito un bilancio dei morti, l'ultimo aggiornato, 207 morti e più di 1000 feriti a Donna, il paesino più colpito. Ci sono stati 40 morti e le ricerche purtroppo sono terminate, e quindi questo ci dà l'impressione che naturalmente il numero dei morti è, come detto anche in precedenza, molto più vasto di quello che abbiamo detto durante la mattinata.
A Donna è anche una squadra dei vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano, ma ne parleremo tra poco con alcuni vigili del fuoco, proprio con l'ufficiale che si trova in questo momento in luogo di operazioni. Ma a questo punto dall'Abruzzo, dall'Aquila, andiamo a Rieti, dove salutiamo Antonio Boncompagni, che è assessore comunale all'ambiente e alla protezione civile. Antonio Boncompagni, assessore, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora, dobbiamo chiarire subito una cosa, perché dalle notizie di agenzia che arrivano, ma anche da notizie di stampa, a Rieti in queste ore sembra che si stia diffondendo una psicosi di forte scossa imminente di terremoto. Che cosa sta succedendo?
È un episodio, insomma, di inciviltà. Non so chi sia l'ideatore, ma chiaramente è un episodio di inciviltà. È stata diffusa una voce falsa e tendenziosa, uno scherzo di pessimo gusto in questa situazione così drammatica che stiamo vivendo, che in pratica diceva che si sarebbe verificata una scossa di terremoto forte, fortissima, fra le 2 e le 3. La notizia fallata è partita da Antrotoco, quindi al nord della provincia di Rieti, quella a confine con i paesi terremotati abruzzesi, e si è chiaramente divulgata in un battibaleno, ma ha prodotto esclusivamente un momento di psicosi collettiva che, con comunicati stampa, con un'opera di persuasione, le istituzioni sono riuscite a limitare come intensità. Ripeto, in questo panorama di solidarietà in cui ci si sta stringendo intorno a chi veramente sta soffrendo una tragedia ricevuta, è un episodio che va stigmatizzato per la sua crudeltà, cinicità e, insomma, spregevolezza culturale.
Tra l'altro c'è il prefetto di Rieti che invita a denunciare queste persone che stanno...
Questo sicuramente è un comportamento, è la risposta civile della gente che, insomma, è normale e che lavora quotidianamente a stigmatizzare anche per vie legali questi personaggi che, in un momento così di unione e condivisione, di un momento di difficoltà e di veramente che ci ha messo alla prova a tutti quanti, è un monito. Denunciare chi mette in giro queste voci così spregevoli dal punto di vista culturale, perlomeno.
Quindi, assessore Boncompagni, dobbiamo dire che non c'è alcun allarme terremoto a Rieti, mentre la protezione civile di Rieti continua a lavorare nelle zone colpite dell'Abruzzo.
Certo. Continuiamo a lavorare con assiduità e a testa bassa su questa emergenza vera che purtroppo ha investito la città, la vicina, l'Aquila, e la protezione civile di Rieti e tutto il tessuto sociale associativo reatino, fra cui anche la Caritas, i movimenti ecclesiali laici, stanno dando un'opera di volontariato vero, concreto. Parimenti ci troviamo a dover arginare questi episodi incresciosi di cui ci vergogniamo anche noi, perché chiaramente hanno ingenerato una psicosi che trova terreno fertile in un momento così sensibile da parte della collettività locale.
Queste voci hanno portato addirittura intere famiglie fuori dalle proprie case a Rieti per le strade?
Sì, abbiamo faticato un pochino come istituzione a tranquillizzare, a persuadere sulla possibilità di non prevedere purtroppo gli eventi tellurici, e chiaramente se si potevano prevedere avremmo previsto anche quello che purtroppo stiamo un attimino risolvendo come emergenza. Però certo, la natura umana si manifesta anche in questo, in quello che è di negativo in sé.
Assessore...
Ci ha lasciato molto amareggiato questa situazione, ecco, dover fronteggiare non solo l'emergenza, quella vera, con solidarietà, abnegazione, ma dover fronteggiare comportamenti di tale squallidume e cinicità mentale, insomma, non pensavamo doverlo fare.
Ma voi siete riusciti a individuare chi ha messo in giro queste voci?
Ma io non, personalmente personalmente non so, so che c'è un'indagine in corso perché insomma va un attimo appurato il caso anche da quel versante.
Assessore Boncompagni, la zona di Rieti è stata interessata dalle scosse telluriche, ha avuto qualche danno?
Ripeto, noi siamo stati interessati dalle scosse telluriche, ma siamo stati nello stesso tempo, tra virgolette, miracolati, perché pur essendo a 30 km in distanza d'aria rispetto alla zona insomma più colpita, l'Aquila, non abbiamo avuto danni a persone. Abbiamo avuto danni a cose che stanno in corso di valutazione sia per quanto riguarda le strutture pubbliche sia per quanto riguarda abitazioni private. Però, ripeto, abbiamo tranquillizzato la popolazione perché grazie a Dio non c'è danno a persona. E questo, insomma, ripeto, è quasi un miracolo. Ci stiamo stringendo intorno alla comunità aquilana, dove purtroppo la collettività reatina ha perso due giovani studenti e quindi soffriamo a livello morale e spirituale con loro.
Io la ringrazio, Assessore Boncompagni, Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile del Comune di Rieti, quindi siamo molto vicini all'Aquila. A Rieti non c'è alcun allarme e quindi la popolazione locale, anche grazie alle sue parole diffuse dalla Radio Vaticana, può stare tranquilla. Grazie a lei, Assessore.
Grazie anche a voi, un saluto a tutti.
Grazie all'Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile del Comune di Rieti. Antonio Boncompagni, le ultime notizie da Federico Piana.
Ultime notizie molto importanti perché questa mattina il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è andato a fare un sopralluogo nelle zone più colpite dal terremoto e ha sostenuto che entro stasera saranno ultimate 20 tendopoli con 16 cucine da campo che potranno ospitare 14.500 persone. E a proposito di allarmi e sciacallaggi, anche in Abruzzo, caro Luca, purtroppo stanno girando SMS che annunciano nuove scosse. Il Presidente del Consiglio ha detto: cercheremo di fare chiarezza e di evitare questo panico ingiustificato.
Ecco,
e lo sciacallaggio è importante perché stanno rubando nelle case abitate che sono state lasciate praticamente senza custodia tutti i beni che possono queste persone, e speriamo che naturalmente la polizia faccia qualcosa per cercare di arginare un fenomeno che il Presidente del Consiglio stamattina ha detto essere in crescita.
Scusami se ti ho interrotto, Federico Piana, certamente questo aspetto degli SMS che stanno girando preannunciando fantastiche scosse di terremoto, l'abbiamo visto ora con Rieti, a quanto pare, quindi si sta diffondendo questa psicosi anche
in Abruzzo.
Naturalmente sono notizie false, sono sciacalli, sono persone che devono essere denunciate, così come ha chiesto il prefetto di Rieti. Ma andiamo avanti, ascoltiamo ora il lavoro che stanno svolgendo i colleghi di Rai News 24 da ore ormai in collegamento con l'Abruzzo. Andiamo ad ascoltare una parte di diretta in collegamento proprio dalle zone più colpite.
Attenzione su questa tragedia e non metterla nel cantuccio delle cose fatte da parte nostra, parlo dell'informazione, o meglio abbiamo assolto il compito, siamo stati sul campo nell'immediato. Io credo che bisognerà continuare a seguirla proprio per tenere alta l'attenzione su questa come su tutte le altre questioni che purtroppo travagliano il nostro paese. E tenere alta l'attenzione significa tenere questo problema vivo alla luce delle telecamere e dunque far sì che chi deve agire agisca anche sotto la pressione del nostro contributo informativo, certo, e del nostro essere servizio pubblico.
Ecco, e quindi non spegneremo i riflettori.
Quindi questo è l'altro aspetto, Federico Piana, il servizio dei giornalisti, un servizio che va a vantaggio e che deve andare a vantaggio della popolazione colpita dal sisma, quindi anche un'informazione attenta,
capillare,
e corretta può aiutare una rapida ricostruzione e stimolare anche il ritorno,
sì,
alla normalità.
Come abbiamo visto tante volte, caro Luca, qui lo voglio dire, abbiamo seguito nell'immediato quello che era l'emergenza, ma poi ci siamo dimenticati di sapere come andava a finire. Molto spesso la ricostruzione in molti casi non è stata fatta, per esempio è andata bene in Umbria, ma ancora in Puglia ci sono delle cose da rivedere, quindi va seguita molto attentamente.
E vedete quante cose nascono a margine di una trasmissione che vuole avere proprio il compito di informare e anche in questo modo testimoniare solidarietà alle persone colpite dal sisma. Ma torniamo in Abruzzo, in particolare a Donna, in una frazione, in un paesino vicino all'Aquila, dove ci sono stati 40 morti. Il paese è praticamente distrutto e c'è una particolarità, ma prima di dare voce anche a questo servizio, a questa intervista, la linea ancora Federico Piana.
Per tornare sugli SMS, perché questi falsi SMS stanno per essere diffusi in tutto il Lazio, sono stati diffusi in tutto il Lazio anche ad arte di chi si spaccia per operatore della protezione civile, quindi si spacciano per persone che sanno di cose che non conoscono, sono degli sciacalli, quindi stare attenti e quando si ricevono questi SMS gestinarli e avvertire le forze dell'ordine.
Tra l'altro questi SMS si stanno diffondendo anche nel Lazio a quanto pare.
Nel Lazio e in Abruzzo. Lazio e Abruzzo, il Presidente del Consiglio questa mattina ha detto sono degli sciacalli, riferendosi all'Abruzzo, ma adesso abbiamo visto a Rieti, ma in tutto il Lazio stanno girando questi falsi SMS.
Le agenzie parlano di voci che passano di bocca in bocca ma che si diffondono anche con un tantam di SMS sui telefonini, gettando nel panico gli abitanti di molti paesi al confine con l'Abruzzo, paesi laziali come Vivaro Romano, ultimo centro della provincia di Roma di 220 abitanti. Quindi sono voci
anche a Tivoli, anche... Anagni, Cassino, nel Frusinato in generale, insomma.
Quindi voci false e attenzione, perché c'è la denuncia, come ha detto il prefetto di Rieti, per questi sciacalli che non meritano naturalmente nessun tipo di attenzione. Naturalmente noi facciamo appello anche all'intelligenza delle persone a non rilanciare questi falsi potremmo dire messaggi veramente di un gusto orrido e pessimo. Ma torniamo a Onna, purtroppo Federico, anche questo è il lato oscuro di questo mostro del terremoto.
Non si capisce poi chi li manda questi SMS e bisognerebbe denunciarli, perché penso che se arriva un SMS con un numero di telefono bisogna prendere quel numero e andare direttamente dalla polizia, insomma.
Quindi la popolazione non dovrebbe rilanciarli, simile a una catena di Sant'Antonio. Ma torniamo a Onna, il paese più colpito del Lazio, dell'Abruzzo, anzi secondo le cronache distrutto, 40 morti, ci sono grossi problemi. Ad Onna, a testimoniare la solidarietà anche del Papa, c'è una squadra dei vigili del fuoco dello Stato della città del Vaticano. Noi abbiamo intervistato il comandante Domenico Giani, che è direttore dei servizi di sicurezza e protezione civile e comandante del corpo di gendarmeria dello Stato della città del Vaticano. Ascoltiamo come è nata l'idea di mandare una squadra di vigili del fuoco del Vaticano sulle zone del terremoto.
Ma guardi, il corpo dei vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano coopera da anni con i loro colleghi italiani, anche perché la maggioranza dei nostri vigili proviene dalle fila dei vigili del fuoco italiani. Ieri mattina, subito dopo, anzi nella notte, appena abbiamo saputo di questa immane tragedia che si era verificata, ho parlato con i nostri superiori, con Monsignor Boccardo, con il Cardinale Laiolo, e abbiamo poi informato la segreteria del Santo Padre, anche il segretario di Stato, la segreteria di Stato tutta, e ci era sembrato doveroso, insomma, in questo momento di grande dolore, far sì che anche una nostra squadra di vigili del fuoco, seppure simbolica, insomma, rispetto alle proporzioni dell'evento e al numero dei volontari e del personale di protezione civile che sta operando, però ecco, ci era sembrato doveroso che anche una nostra squadra fosse presente a dare una mano in questo momento di grande dolore e di grande emergenza.
Comandante Giani, quanti uomini e quanti mezzi dei Vigili del Fuoco Vaticani sono presenti in Abruzzo?
Guardi, in questo momento sono impegnati sul posto l'ufficiale responsabile dei Vigili del Fuoco, che è l'ingegner De Angelis, che è anche proprio un ingegnere strutturale, proprio esperto in questo campo, quindi lui sta dando una grossa mano in questo momento anche per la verifica sul posto degli immobili, delle case e anche di tutti questi edifici pericolanti. Poi c'è una squadra composta da 8 elementi con alcuni mezzi dotati anche di sofisticati sistemi di protezione civile, proprio per questi casi anche hanno portato dei materiali e delle altre cose per la popolazione e sono presenti sul posto. Si trovano a Onna, stanno operando in questa zona, in questo paese che è stato distrutto completamente, e stanno lavorando con i vigili del fuoco italiani e con le forze di polizia italiane in questo momento.
Come stanno operando sul posto?
Loro, come dicevo, sono attualmente impiegati unitamente alla protezione civile e ai vigili del fuoco di Roma. Hanno operato anche questa notte, hanno recuperato delle salme, ma in questo momento il loro compito è anche quello di prestare una certa assistenza alla popolazione, ritornare presso le abitazioni, recuperare quello che è recuperabile, insomma è anche un aiuto morale quello che stanno dando, perché la loro presenza è stata anche far vedere che appunto la scritta Vigili del Fuoco del Vaticano è molto apprezzata anche dalla popolazione oltre che dai loro colleghi.
Comandante Gianni, com'è nata l'idea di inviare dei Vigili del Fuoco vaticani in una zona di emergenza terremoto?
Noi da anni lavoriamo su questa, da quando è stata formata la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile è nato proprio anche un nuovo concetto che è quello della difesa civile, dell'emergenza civile, quindi ho ritenuto insomma importante questo fatto che i miei uomini non solo della gendarmeria ma anche dei vigili del fuoco fossero preparati anche in questo settore. Ieri mattina, come dicevo, appena avuta la notizia è scattata non solo vorrei dire in me ma soprattutto negli uomini dei vigili del fuoco questo immediato desiderio di portare aiuto e di essere presenti con i colleghi con i quali loro molto spesso si confrontano e lavorano insieme e si preparano insieme.
Un gesto, quindi, per concludere, comandante Gianni, di grande solidarietà da parte del Vaticano alle popolazioni colpite dal sisma.
Questo credo che il Vaticano, sempre la Santa Sede con le varie strutture, penso in particolar modo al Corunum, che la Caritas, eccetera, che sempre in tutto il mondo quando c'è un'emergenza a nome del Santo Padre porta subito degli aiuti. In questo caso credo che oltre a un aiuto materiale ed economico c'è stato anche un aiuto professionale con la presenza appunto di vigili del fuoco esperti nella ricerca e nell'aiuto alle popolazioni che soffrono.
Noi ringraziamo il comandante Gianni, avremo modo poi di collegarci proprio con la zona operativa dove lavorano i vigili del fuoco del Vaticano, ma diamo ancora la parola per le ultime notizie a Federico Piana.
Sì, è arrivata una notizia molto importante perché il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è in visita alla tendopoli di San Demetrio, alle porte dell'Aquila, e ha dichiarato che il Premier è lì per aiutare, ma ha ricevuto il Premier una telefonata molto importante dal Presidente americano Barack Obama, che ha detto gli USA sono a disposizione per qualunque esigenza, che il popolo e il governo americano sono vicini al paese amico che è l'Italia, e si è messo a disposizione Barack Obama anche per cercare di rimettere in sesto i nostri beni culturali che sono stati colpiti lì nell'Aquila.
Bene, allora andiamo ad ascoltare come stanno lavorando i vigili del fuoco dello Stato della città del Vaticano. Sono a Onna, in zona dell'Aquila, vicino anche all'Aquila. Ancora alcuni momenti perché ci dovremo collegare proprio con Paolo De Angelis, ingegnere e ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco vaticani che sono proprio sul posto, quindi linea a Onna. Ingegnere, lei dove si trova in questo momento con la squadra dei Vigili del Fuoco dello Stato della Città del Vaticano?
Attualmente mi trovo a Onna, in provincia dell'Aquila, che è un paesino che è stato completamente distrutto dal sisma.
Che cosa state facendo in soccorso delle popolazioni e soprattutto per cercare di coordinare gli aiuti?
Guardi, fino a questa notte noi abbiamo collaborato anche con i vigili del fuoco italiani per estrarre i corpi dalle macerie. Attualmente stiamo facendo lavori di bonifica e di verifica statica.
Che situazione avete trovato, ingegner De Angelis?
Beh, la situazione è disastrosa. Qui il paese è distrutto. Soltanto da questo paese hanno tirato fuori dalle macerie 40 corpi.
Ingegner De Angelis, vi state coordinando anche con i vigili del fuoco italiani?
Assolutamente sì, stiamo facendo piena collaborazione. Attualmente la squadra sta collaborando appunto, come le dicevo, in lavori di bonifica e accompagniamo anche le persone all'interno delle case per recuperare i loro effetti personali. Io sto collaborando con i funzionari dei vigili del fuoco per fare delle verifiche statiche sugli immobili che sono rimasti in piedi.
Come siete stati accolti dalla popolazione con le insegne e i mezzi dello Stato della Città del Vaticano?
Beh, diciamo che siamo stati accolti in maniera molto positiva, era questo il messaggio che veniamo a portare, appunto un messaggio di solidarietà che la popolazione ha accolto in pieno, perché adesso qui in questo momento mancano manca soprattutto il conforto alle persone che alle volte si vedono, vedono che tutto gli è stato strappato dal sisma.
Un gesto concreto di solidarietà da parte dello Stato della Città del Vaticano che è maturato anche con il comandante della Gendarmeria Vaticana, il dottor Gianni, Domenico Gianni.
Certo, il dottor Gianni è stato il promotore di questa iniziativa e appunto, le ripeto, è un'iniziativa che per noi significa moltissimo e a livello umano e a livello professionale.
Ingegnere De Angelis, dalla stampa leggiamo che il paese, il paesino è completamente distrutto, il paese dove voi siete, a Onna. Ecco, qual è la sua testimonianza?
Guardi, la mia testimonianza è che ieri sera noi abbiamo estratto due corpi delle macerie insieme ai vigili del fuoco italiani e abbiamo assistito, mentre andavamo via in diretta, una ulteriore scossa di assestamento e ci sono stati ulteriori crolli. Per fortuna non c'è stata nessuna conseguenza per i soccorritori.
Il clima tra gli abitanti qual è?
Beh, il clima tra gli abitanti adesso è di sgomento, gente che non ha, il più delle volte non ha più nulla, però in questi casi si dimostra la solidarietà tra le persone.
Quindi, ingegnere De Angelis, per chiudere questo collegamento e lasciarvi al vostro compito, in questo momento voi state accompagnando persone all'interno delle case lesionate o crollate per prendere le cose rimaste e state accompagnando questi abitanti nelle tendopoli?
Attualmente stiamo facendo questo, più a qualche lavoro di bonifica stiamo pulendo i cornicioni e buttando giù le ultime parti pericolanti.
Grazie quindi al lavoro dei Vigili del Fuoco dello Stato della Città del Vaticano da Onna, vicino all'Aquila. Federico Piana in studio per le ultime notizie.
Sì, c'è stato un messaggio molto importante del Cardinale Sepe della Chiesa di Napoli e ha detto che la Chiesa di Napoli è molto vicina a quello che sta accadendo lì e questo messaggio è stato praticamente dato all'Arcivescovo dell'Aquila. In un momento di così grande dolore per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le popolazioni aquilane provocando la morte di vittime innocenti con la perdita delle cose più care, la distruzione di abitazioni, chiese ed edifici pubblici, la Chiesa di Napoli con il suo arcivescovo si sente spiritualmente vicina al vescovo e alla diocesi dell'Aquila. Questo è il testo che è stato appunto diffuso. E poi voglio ricordare che i vescovi italiani hanno deciso di fare una colletta in aiuto delle popolazioni che stanno soffrendo in tutte le chiese la domenica dopo Pasqua.
E allora grazie a Silvio Anelli per la parte tecnica qui a Roma e anche a Elena Colson in regia. Noi torniamo a collegarci con l'Aquila, dove saluto Don Andrea La Regina, che è responsabile dell'ufficio Solidarietà Sociale della Caritas Italiana. Don Andrea, grazie.
Grazie, buonasera.
Questa mattina voi avete fatto una riunione come Caritas Italiana insieme alle Caritas abruzzesi per cercare di fare il punto sugli aiuti che potrete portare alle popolazioni colpite dal sisma. Che cosa avete deciso, Don Andrea?
La cosa più importante nella discussione della riunione di questa mattina è stato che nella prima settimana, che è questa settimana santa che stiamo vivendo, in cui le Caritas dell'Abruzzo Molise si sono rese disponibili a dare il loro apporto, ad affiancare la Caritas diocesana e anche le parrocchie e le comunità colpite attraverso la presenza di qualche sacerdote o di alcuni volontari che un po' cercheranno di rincuorare, di essere prossimi alle famiglie, perché è importante cercare di aiutare anche i sacerdoti a incontrare le famiglie, a parlare, ad avere un minimo di attenzione anche verso i bambini che hanno bisogno di essere animati, di essere messi in condizioni di non pensare sempre a un terremoto che sembra che non finisca mai, perché anche oggi ci sono state altre scosse, la 2:15, una scossa molto forte. Successivamente, già da domattina, sarà istituito qui presso la parrocchia di San Francesco a Pettino il centro di coordinamento di Caritas Italiana in collaborazione con la Caritas diocesana, quindi un punto di riferimento sul posto con operatori di Caritas diocesana dell'Aquila e di Caritas Italiana per iniziare una verifica già domani mattina nell'incontro che avranno questi operatori con i parroci della diocesi dell'Aquila per cominciare ad ascoltare da loro quali sono le esigenze, le emergenze a cui bisogna far fronte.
Quindi, Don Andrea, la Regina ha un servizio di accompagnamento spirituale ma anche psicologico per la popolazione colpita, mi sembra di capire.
Sì, cercando anche di fare in modo che nella nostra situazione ci sia la possibilità anche di far vivere un momento, diciamo, anche liturgico, di preghiera, di invocazione di aiuto al Signore. Noi celebreremo con Don Vittorio, il direttore, domenica prossima a Paganica alle 11 per le popolazioni di quella zona.
Quindi la messa di Pasqua della Caritas Italiana sarà proprio celebrata nelle zone colpite dal sisma?
Sì.
Ci sarà poi un momento di aiuto più concreto, Don Andrea? Ad esempio,
successivamente noi stiamo coordinando le delegazioni regionali perché possano poi continuare questa opera, che non può essere solo di pochi giorni ma che si allungherà nel tempo, visto che bisogna ricostruire anche, diciamo, materialmente, ma bisogna anche ricostruire, diciamo così, le comunità, cercare di creare quella coesione e quella partecipazione che renda possibile una ricostruzione il più possibile umana e rispettosa della dignità della persona.
Don Andrea, la Regina, questo terremoto ha colpito molto anche il patrimonio di fede, il patrimonio culturale, le chiese, i campanili. Caritas Italiana cosa può fare?
E certamente questo patrimonio culturale spetta agli organismi istituzionali fare delle scelte, così anche alla Conferenza Episcopale Italiana riguardo all'ufficio che si occupa proprio di queste cose. Noi potremmo in qualche modo vedere come possiamo contribuire con tutta questa solidarietà che viene anche da molte parti del mondo a dare il nostro contributo.
Grazie a Don Andrea La Regina, responsabile dell'ufficio Solidarietà Sociale della Caritas Italiana, e buon lavoro.
Grazie.
Noi torniamo a collegarci con Rai News 24 perché al telefono c'è Adriano Forgione, che fa parte dei Vigili del Fuoco, che lavora nelle zone colpite. Ascoltiamo questa intervista.
Con una modalità diversa, con una situazione e condizioni diverse, e non si sia ogni volta a ripetere poteva essere fatto di più, poteva essere fatto meglio, perché evidentemente in un paese evoluto come il nostro possiamo provare a lavorare in termini di previsione e prevenzione, di pianificazione e di gestione, cosa che in qualche modo aiuterebbe, se non a escludere la possibilità dei danni, quantomeno a limitarle, sia in termini di vita umana che in termini di beni civili.
Ecco, proprio perché l'emergenza, l'affrontare l'emergenza si prepara quando l'emergenza non c'è, inevitabilmente così in ogni campo. A conferma di quanto lei diceva, volevo dirle che anche i nostri colleghi che sono lì sul campo ci testimoniano di come, anche mentre una scossa di quelle più forti è in atto, ci dicono i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, non perdono neanche un secondo, nonostante la scossa in atto, con grande professionalità, prontezza, continuano le operazioni in cui sono impegnati. In quel momento è un contributo di professionalità che state dando, ma anche di grosso spirito di non vorrei usare la parola volontariato, però si sente accanto alla professionalità il vostro stare vicini alle persone con una forza, una costanza, un calore anche umano. Questo la gente lo sente, ce lo testimonia.
Direi che questo dimostra perché il lavoro del Vigile del Fuoco ha una valenza sociale. C'è un aspetto di solidarietà che è dito in questa professione, che determina che in qualsiasi condizione, anche a proprio rischio e pericolo, i Vigili del Fuoco sono pronti a intervenire per dare aiuto. È proprio una relazione d'aiuto e soccorso. Il cittadino ci chiama e il Vigile del Fuoco risponde. Ovviamente anche altri soggetti rispondono esattamente come il Vigile del Fuoco. E questo determina che c'è stata una immediata reazione complessiva che in qualche modo sta producendo qualche risultato. Ma ripeto, più che le chiacchiere che ci sono state, secondo noi un pochettino eccessive, i risultati che si stanno ottenendo è grazie alla grande abnegazione e disponibilità degli uomini che sono impegnati in questo momento.
E noi lasciamo Rai News 24. Avete ascoltato Forgione, Antonio Forgione, uno dei Vigili del Fuoco che sono impegnati negli aiuti alle popolazioni, e saluto Piero Meloni, che è il responsabile della missione di protezione civile promossa dal Comune di Roma. Piero Meloni, grazie ancora per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buonasera.
Ecco, abbiamo cercato di sottolineare il lavoro, la professionalità, l'umanità dimostrata in questo caso, abbiamo ascoltato i Vigili del Fuoco, ma io credo un po' da tutti quanti, compreso voi come Protezione Civile, le Forze Armate, i Carabinieri, la Polizia, la Guardia Forestale, la Croce Rossa, cioè quanti in questo momento stanno lavorando per aiutare delle persone.
Sì, in effetti è così, ognuno per la parte di propria competenza cerca di dare sempre il meglio di se stesso.
Voi come vi state muovendo, come vi siete organizzati come Comune di Roma, come Protezione Civile?
Noi abbiamo realizzato una squadra composta da dipendenti dell'amministrazione con l'ausilio di volontari e con le aziende fornitrici di servizi per il Comune di Roma, quali l'AMA, la CEA, il Servizio Giardini e così via. Stiamo realizzando un allestimento per circa 250 abitanti nella frazione di San Vittorino e in questo momento stiamo facendo il grosso dei rifornimenti di acqua, stiamo ultimando il montaggio di alcune tende e quindi siamo proprio in piena attività.
Quindi questa sarà la seconda notte in tenda per molti sfollati?
Sì, seconda notte in tenda per molti sfollati e forse per noi operatori invece la seconda notte nei furgoni per mettere a punto ai cittadini di avere più sollievo di noi.
Meloni, le tende all'interno come sono costruite? Che cosa contengono?
All'interno delle tende c'è una brandina per permettere il riposo nella forma distesa con un sac a pelo o una coperta a secondo delle esigenze di chi è ospitato.
Fa freddo la notte?
I giovani vanno in sac a pelo, diciamo, le persone un pochino più anziane le mettiamo con la coperta.
La notte fa ancora freddo in zone?
Soprattutto la scorsa notte perché c'è stato un temporale improvviso nel tardo pomeriggio di ieri che diciamo ha raffreddato ulteriormente l'aria. Oggi invece le montagne intorno a noi sta condensando un pochino, speriamo che questa sera passi così liscia e non piova in modo che abbiamo una temperatura un pochino più dolce.
Meloni, lei intravede segnali di speranza nella popolazione?
Il popolo abruzzese da sempre si è dimostrato forte, quindi credo che anche in una situazione come questa saprà ricostruire tutto e forse meglio di prima, proprio perché ormai questa esperienza ha segnato un po' tutti.
Grazie e buon lavoro alla Protezione Civile del Comune di Roma e a lei,
grazie
Meloni.
A voi,
grazie.
Buonasera.
Torniamo
buonasera.
In studio, Federico Piana, le ultime notizie.
Sì, proprio per quanto riguarda gli sfollati, il Premier in visita proprio sul campo ha detto andate via, non rimanete nei campi, andate negli alberghi della costa perché è possibile avere la possibilità di alloggiare tranquillamente, quindi abbandonate i campi, è stata una sua dichiarazione che è stata raccolta dalle agenzie. Poi voglio ricordare, caro Luca, che anche la GESCI dell'Umbria si è mossa in favore delle vittime, molti capiscout sono partiti alla volta dell'Aquila per cercare di dare un po' di sollievo a queste popolazioni tremendamente colpiti. Ed è un'altra notizia che è arrivata adesso, io la do in diretta, è stato trovato morto uno dei quattro studenti ciociari che erano dispersi, quindi si allunga la lista dei morti purtroppo.
E andiamo a vedere quello che è successo invece in una diocesi vicina a quella dell'Aquila, la diocesi di Chieti e di Vasto. Per questo abbiamo contattato l'arcivescovo di Chieti, Monsignor Bruno Forte, teologo. Con lui abbiamo voluto riflettere anche sulla domanda perché Dio permette tutta questa sofferenza. Ascoltiamo Monsignor Bruno Forte.
Ma guardi, qui il terremoto si è sentito e anche fortemente, però i danni sono stati molto relativi, abbiamo soltanto qualche chiesa che ha bisogno di verifica strutturale e per fortuna non c'è stata, per grazia di Dio, nessuna vittima. Quello che è tremendo invece è la situazione della diocesi dell'Aquila, dove come si sa c'è tanta distruzione e morte. Ieri ho voluto indirizzare alla mia diocesi, ma non solo, anche alla Chiesa Sorella dell'Aquila e al suo pastore, come tutte le persone colpite dal terremoto e alle istituzioni, un messaggio.
Monsignor Bruno Forte, qual è la sua testimonianza che ci offre su questo sisma così forte, drammatico?
Ma la testimonianza passa attraverso tanti volti concreti. Come dicevo, la diocesi, l'arcidiocesi di Chieti Vasto non è stata colpita direttamente, però ad esempio non pochi dei nostri giovani studiano anche all'Aquila e segue in questo momento la vicenda di un giovane di 20 anni che tra l'altro faceva il ministrante nella sua parrocchia qui nella mia diocesi, che studiava all'Aquila e di cui non si riescono ad avere notizie, sembra sia disperso sotto le macerie. E penso alla sua gioia di vivere, alla sua fede, al suo entusiasmo. Dunque è una testimonianza che si colora di volti concreti, di storie di sofferenza, di drammi che sono esplosi in questo cuore della notte, dell'altra notte, con il terribile sisma. Naturalmente, mentre preghiamo Dio per avere misericordia, siamo vicini a chi sta soffrendo. Questo è quello che in questo momento ci impegna in prima linea sul fronte della preghiera e della carità.
Che cosa farete concretamente per chi ha perso la casa, per chi sta soffrendo?
Ci sono due tipi di intervento. Il primo è quello immediato, che viene coordinato naturalmente dalla Protezione Civile. Per esempio ieri abbiamo fatto partire dei soccorsi in forma di coperte, di cui c'era grande richiesta e necessità. Poi abbiamo reso disponibili alcune strutture per l'accoglienza di quanti avessero bisogno in questo momento di essere alloggiati lontano dalla zona sismica e al sicuro, sia qui nella zona di Chieti, per esempio il piccolo villaggio della Carità che c'è a Brecciarola dalle Figlie dell'Amore di Gesù e di Maria, sia a Vasto nelle strutture della casa d'accoglienza e della, che abbiamo presso la casa circondariale, e della Domus Pacis, una struttura dormitorio che abbiamo nel centro di Vasto. So peraltro che anche i comuni si sono resi disponibili, ieri mi avvisava il sindaco di Vasto di 500 posti letto disponibili e così via. Dunque c'è una mobilitazione soprattutto nel senso dell'accoglienza di chi in questo momento ha bisogno d'aiuto.
Monsignor Forte, questo terremoto come cambierà i riti della Settimana Santa?
Ma da una parte paradossalmente li intensificherà, perché se c'è un messaggio che il Vangelo ci dona come centro e cuore della nostra fede, è proprio che Dio non è lontano da chi soffre, anzi ha fatto sua la sofferenza del mondo. Certo, la grande domanda, perché Dio permette questo, tornerà nelle nostre preghiere, nelle nostre riflessioni, ma tornerà anche la certezza che Dio non abbandona il suo popolo nell'ora della prova e che Dio accoglie nelle sue braccia di misericordia quanti sono stati vittime di questo cataclisma naturale.
Qualcuno sostiene che il terremoto si poteva prevedere, lei cosa ne pensa?
Non ho competenze tecniche per poter dare un giudizio su questo. Certamente l'allarme sismico era in atto nella zona dell'Aquila da almeno 2 mesi e c'era un crescendo di preoccupazioni e di ansie. È sempre difficile valutare quale sia la misura esatta dell'allarme da dare e quale sia la certezza delle previsioni fatte. Su questo io credo sarà giusto che si pronunci un giudizio tecnico di competenti in questa materia, aperto a tutto campo alle varie ipotesi, perché resta comunque una materia sulla quale non credo si possano dare certezze assolute.
Monsignor Forte, lei non crede che su questo tema vi sia in qualche modo un'indicazione di un uomo che tenta di controllare tutto, anche gli eventi naturali più forti?
Sa, riflettere su questi massimi sistemi davanti alla tragedia è sempre un po' pericoloso. Non dimentichiamo che l'ateismo moderno da molti viene fatto nascere con il terremoto di Lisbona del 1755 e le riflessioni del poema di Voltaire su quel terremoto, che appunto ragionavano dicendo, da una parte, se c'è Dio è onnipotente, perché non è anche buono e impedisce quello che sta succedendo. Ma questo è troppo facile a dirsi, perché il Dio di cui noi siamo testimoni è ben altro dal grande burattinaio del mondo. È un Dio che ha fatto sua la croce e la sofferenza, anche la croce delle nostre incapacità a prevedere, a conoscere. Come dire, c'è un Dio che ci chiama all'umiltà, ma credo che anche una scienza seria, rigorosa, non possa che sentirsi profondamente chiamata all'umiltà davanti a questi drammi che essa non riesce a prevedere e a controllare.
Monsignor Forte, torniamo al terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Nei prossimi giorni avrete incontri con gli altri vescovi, come vi muoverete?
Oggi siamo in attesa di questo incontro che la Caritas nazionale farà qui nelle nostre zone per fare il punto della situazione e sui programmi di intervento. Dopodiché abbiamo intenzione di far seguire un comunicato congiunto dei vescovi della nostra conferenza episcopale, dopo che ieri ognuno ha potuto muoversi personalmente, secondo le urgenze che avvertiva, come appunto ho testimoniato anche con la lettura del comunicato che io ho inviato alla diocesi e ai media. E dunque ci sarà una consultazione in questa giornata che dovrebbe dar luogo ad un intervento pubblico congiunto dei vescovi. Intanto grande solidarietà all'arcivescovo dell'Aquila, che è lui stesso estremamente colpito e provato e che più che mai ha bisogno della nostra preghiera e della nostra vicinanza.
Pensate a particolari iniziative di solidarietà?
Certamente sì, però da misurare e da realizzare in pieno accordo col coordinamento della protezione civile, perché nulla di più sbagliato sarebbe in questo momento muoversi a caso, ognuno secondo diciamo la propria volontà di intervenire, ma non secondo un coordinamento che è necessario per il bene di tutti.
E questo era l'arcivescovo di Chieti, Monsignor Bruno Forte, teologo. Noi stiamo per chiudere questo speciale dedicato, come facciamo ormai da due giorni, al terremoto in Abruzzo. Federico Piana, le ultime notizie, poi rinviamo alla edizione del giornale radio in lingua italiana delle 17.
Ultima notizia, perché è stata confermata quella che abbiamo detto anche in precedenza, sono morti 4 studenti sotto le macerie della casa dello studente all'Aquila, a confermarlo è stato il rettore dell'Università dell'Aquila, quindi una brutta notizia per chiudere.
E soprattutto un bilancio ancora finale, 207 morti, 1000 i feriti, di cui 100 sono gravi, sono dati diffusi poco fa all'Aquila dal Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Federico Piana in studio, Silvio Anelli per la parte tecnica, Elena Colson sulle notizie e le informazioni per il terremoto. Noi torneremo domani già a partire dalle 8.45 nella nostra rassegna stampa, naturalmente la linea ora passa ai colleghi dei radio giornali in lingua italiana. Da Luca Collodi è tutto, la linea alla regia.